Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Le borse rispondono ancora una volta a Donald Trump. Dopo la conferma sulla continuazione del conflitto, le istituzioni finanziarie parlano di scenari senza precedenti. Italia ed Europa le più a rischio. Secondo l'Istat, un quinto della popolazione italiana è a rischio povertà e la bolletta del gas continua a salire. Intanto la coalizione dei paesi per Hormuz ha tenuto una riunione conclusa con appelli alla libertà di navigazione nello stretto. Teheran risponde proponendo un pedaggio, mentre in serata Donald Trump ha licenziato Pam Bondi, la ministra della giustizia degli Stati Uniti. Tra le motivazioni ci sarebbero la gestione del caso Epstein e gli insuccessi nell'attuazione dei procedimenti voluti da Trump contro i suoi nemici. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Le parole di Trump sulla continuazione della guerra hanno di nuovo provocato reazioni negative sia sulle borse, tutte in calo, sia sulle materie prime, con gas e petrolio di nuovo in salita. In queste condizioni le istituzioni finanziarie continuano a prevedere scenari senza precedenti, scrive il World Economic Forum. L'Europa resta l'area più a rischio per l'inflazione e la bassa crescita. Per ora la reazione di Bruxelles è l'austerità energetica e le compagnie aeree iniziano a ipotizzare il taglio dei voli. Ascoltiamo il servizio di Federico Baccini.
La tempesta perfetta inizia a profilarsi all'orizzonte per l'Europa, con la guerra statunitense in Iran e il blocco dello stretto di Hormuz che gettano il continente sull'orlo di una nuova crisi. Lo shock energetico del conflitto in Medio Oriente ha costretto la Banca Centrale Europea a rivedere le sue previsioni, con l'inflazione al rialzo fino al 3,1% nel secondo trimestre e la crescita rivista al ribasso di 0,3 punti rispetto alle previsioni dello scorso dicembre. L'inflazione complessiva si dovrebbe attestare in media al 2,6% nel 2026. Stime ancora più preoccupanti arrivano dalle agenzie di rating, che avvertono il rischio di vedere l'inflazione galoppare oltre il 5% tra maggio e giugno, se lo shock del prezzo del petrolio si rivelasse più grave e duraturo, spingendo l'economia dell'Eurozona in una recessione tecnica. Una situazione ben più che preoccupante, soprattutto se associata alla mancanza di una luce in fondo al tunnel. E allora si riaffaccia lo spettro dell'austerità, con le compagnie aeree che avvertono il rischio di dover razionare il carburante e tagliare voli nei prossimi mesi. Ecco perché a Bruxelles si inizia a considerare la necessità di piani di emergenza per aziende e cittadini, che potrebbero essere discussi in un nuovo Consiglio europeo straordinario. Il commissario all'energia Jorgensen ha esortato gli Stati membri a prepararsi a una potenziale interruzione prolungata delle forniture di petrolio e a prendere in considerazione misure di riduzione della domanda, in particolare nel settore dei trasporti. In altre parole, essere pronti a prendere meno aerei o vedere sempre più cancellazioni. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Perché l'Europa si trova in questa situazione? Lo abbiamo chiesto a Dario Guarascio, economista all'Università La Sapienza di Roma.
Si sta manifestando nuovamente una profonda vulnerabilità dell'Europa e dell'Italia rispetto all'incremento dei prezzi, una vulnerabilità che però è eterogenea dal punto di vista della sua intensità nei diversi paesi, e questo dipende dal fatto che i paesi sono esposti in modo diverso per quanto riguarda il peso dell'occupazione nei settori più energivori, perché la dipendenza dagli idrocarburi e quindi la disponibilità invece di energie rinnovabili è molto diversa tra i paesi, anche perché, come sappiamo, i paesi europei hanno margini di manovra fiscale, quindi per intervenire anche a sostegno dell'economia e delle famiglie, molto diversi. A questo si aggiunge il fatto che l'economia europea ha, negli ultimi anni in particolare, ridotto il suo impegno per quanto riguarda l'accelerazione della transizione ecologica, anche per la scelta di destinare risorse all'acquisto di armi, e questo rischia di accrescere questa vulnerabilità. Un altro elemento ancora che penso vada sottolineato riguarda la finanziarizzazione, cioè il fatto che, se pensiamo per esempio al mercato del gas, sono state fatte delle scelte che di fatto hanno messo in mano alla finanza la determinazione dei prezzi e quindi hanno acuito l'esposizione agli shock nel momento in cui le crisi si verificano.
Intanto la guerra continua. Oggi due droni hanno preso di mira il centro diplomatico e logistico statunitense all'interno dell'aeroporto di Baghdad, provocando un incendio ma nessun ferito. A dirlo sono fonti della sicurezza irachena. E per la prima volta i Pasdaran hanno rivendicato un attacco a un data center di Amazon nel Bahrain. Nei giorni scorsi erano già state minacciate le aziende statunitensi con sedi nel territorio e i miliziani iraniani dicono che azioni di questo tipo continueranno se non si arrivasse alla fine degli attacchi contro il paese. Mentre in serata gli Houthi hanno rivendicato il lancio di un missile contro Tel Aviv, intercettato dalla difesa israeliana. In giornata si è svolta una riunione della coalizione dei paesi per Hormuz. Nessuna dichiarazione congiunta, ma diversi leader hanno lanciato appelli per la libertà di navigazione nell'area. La risposta di Teheran è l'istituzione di un pedaggio per il transito, monitorato insieme all'Oman. Un altro razzo ha invece colpito la base di Shama di UNIFIL in Libano, dove sono di stanza le truppe italiane a Beirut, che in quella base hanno il loro quartier generale. Non ci sono stati feriti, ma solo danni alle infrastrutture. In quell'area nei giorni scorsi erano morti due caschi blu indonesiani e il Consiglio di sicurezza potrebbe valutare, forse per giugno, una chiusura anticipata della missione UNIFIL. Veniamo agli Stati Uniti. Poche ore fa Donald Trump ha licenziato Pam Bondi, la ministra della giustizia statunitense. Negli scorsi giorni già circolava la voce di una possibile decisione del presidente sull'allontanamento di Bondi, che ora passerà a ricoprire un nuovo incarico nel settore privato, ha specificato Trump. Tra le ragioni ci sarebbero la gestione del caso Epstein e gli insuccessi nell'attuazione di procedimenti voluti da Trump contro i suoi nemici. Sentiamo Roberto Festa.
Donald Trump ha licenziato Pam Bondi, l'Attorney General. È una decisione clamorosa. Bondi era stata una delle principali alleate di Trump, a capo tra l'altro del ministero, cioè il Dipartimento della Giustizia, che è quello che interessa di più da sempre a Trump, no, per i suoi problemi passati proprio con i giudici, le sue cause, la sua volontà di vendetta, di ritorsione contro coloro che lui percepisce, ha percepito come i suoi nemici. Allora, secondo fonti interne all'amministrazione, Trump sarebbe stato in particolare frustrato con Pam Bondi per la gestione degli Epstein Files, negati, poi pubblicati solo in parte, a rilento, infine in modo più massiccio. Una storia che continua a turbare, a mettere in subbuglio soprattutto parte del mondo MAGA, cioè quello più vicino a Trump. E poi ci sarebbe anche l'incapacità, diciamo, di Bondi di portare avanti inchieste, processi contro appunto i nemici o presunti tali di Trump, John Brennan, l'ex direttore della CIA, e poi James Comey, Letizia James. Sono cause appunto che non stanno in piedi. Bondi ce l'ha messa tutta per farle stare in piedi, per soddisfare appunto il suo capo, il suo presidente, ma da un punto di vista giudiziario appunto queste inchieste si sono rivelate un flop. Bondi viene sostituita dal suo vice Todd Blanchard, che è un altro avvocato di Trump. Sembra che le sia stato promesso un altro posto più avanti. Il suo licenziamento è comunque un segnale molto chiaro delle difficoltà politiche sempre più evidenti di questa amministrazione, confusa nella strategia e sulla strategia in Iran, in crollo nei sondaggi, con un'economia che rallenta sempre di più e che ora comincia appunto questa amministrazione a perdere alcuni dei suoi pezzi più importanti, vedi appunto Pam Bondi.
E veniamo all'economia italiana. L'autorità per l'energia ha diffuso i dati sul gas a marzo. Il prezzo è aumentato del 19,2% per gli utenti vulnerabili. Le ricadute sulla guerra continuano a farsi sentire. L'agenzia di rating Standard & Poor's ha ulteriormente tagliato le stime di crescita dell'Italia allo 0,4%, la stima più bassa di queste settimane per il nostro paese. Ovviamente questo avrà un impatto sui conti che il governo deve presentare entro fine aprile. Domani il Consiglio dei Ministri dovrà varare il prolungamento del taglio delle accise sui carburanti, ma non è ancora chiaro con quali risorse. Il taglio costa circa 500 milioni dopo la pesante sforbiciata allo Stato sociale di marzo. Una parte saranno presi dall'extragettito dell'IVA e sugli altri circolano diverse ipotesi, tra cui usare gli ETS o alzare le tasse sui rinnovi contrattuali. Il nuovo taglio coprirà aprile, poi ce ne sarà probabilmente un altro. Più di un italiano su cinque a rischio povertà o esclusione sociale nel 2025, uno su dieci a rischio di povertà lavorativa. È quanto emerge dagli ultimi dati dell'Istat relativi al biennio 2024-25. Cresce anche il numero di chi sta peggio, le persone in grave stato di deprivazione materiale, che superano i 3 milioni. Ascoltiamo il servizio di Alessandra Tommasi.
Sono segnali di miglioramento solo apparenti quelli che emergono dagli ultimi dati Istat sulla povertà nel biennio 2024-25. La popolazione a rischio di povertà scende di mezzo punto, al 22,6%. Il calo è però concentrato soprattutto tra le famiglie con tre o più figli, cioè tra quei nuclei che hanno beneficiato di misure di sostegno maggiori, che pure restano tra le categorie più fragili, insieme ai genitori single e a chi vive da solo, soprattutto nel mezzogiorno. Il dato invece aumenta al 41,5% nelle famiglie con almeno un cittadino straniero. Cresce anche il numero di chi sta peggio. Le persone in grave stato di deprivazione materiale superano ormai i 3 milioni. Sono coloro che, per l'Istat, hanno difficoltà economiche tali da non poter pagare l'affitto o un pasto adeguato o sostenere spese impreviste. Il reddito nominale e reale cresce, ma non abbastanza. Resta quasi 5 punti sotto al livello del 2007 per crisi finanziaria. Siamo quindi più poveri di 20 anni fa. Non scende il numero dei lavoratori poveri. 1 su 10. L'Unione Nazionale Consumatori parla di dati da terzo mondo indegni di un paese civile, mentre la CGIL sottolinea che 13 milioni di persone a rischio di povertà ed esclusione sociale sono un dato allarmante. I consumi interni intanto calano, a febbraio dello 0,2% sul mese precedente, mentre restano invariati nel valore. Si compra quindi meno con gli stessi soldi, a scendere soprattutto le vendite di beni alimentari.
Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi oggi non ha parlato, ma ha fatto sapere alle agenzie di essere regolarmente al lavoro. Nessun cambio di agenda, ma anzi mandato agli avvocati di querelare chi parli di favoritismi ricevuti da Claudia Conte, la giornalista che ha rivelato di avere una relazione con lui. La vicenda ancora ha molti aspetti da chiarire. Quel che è certo è che rappresenta una mina vagante per Giorgia Meloni, già in difficoltà dopo la sconfitta al referendum. Ascoltiamo il servizio di Anna Bredice.
Un'interrogazione parlamentare a Giorgia Meloni direttamente da parte di Angelo Bonelli e una richiesta di chiarimenti fatta da Deborah Serracchiani del PD. L'opposizione inizia a pretendere chiarimenti sul caso che coinvolge il ministro dell'Interno Piantedosi, emerso attraverso un'intervista fatta da un esponente dei giovani di Fratelli d'Italia, particolare importante perché apre interrogativi che interessano anche i partiti di maggioranza su quali conseguenze possa avere a livello politico. Con l'interrogazione parlamentare a Meloni, Bonelli chiede di capire se una collaborazione come docente nell'alta scuola di polizia per Claudia Conte sia stata dettata dalla relazione con Piantedosi oppure no, se il ruolo di consulente nella commissione parlamentare di inchiesta sulle periferie sia conseguente anche a questo. Da Meloni nulla arriva, Piantedosi invece fa sapere di essere al lavoro, di aver dato mandato ad un legale e che quindi non ha da temere nulla, un messaggio che letto tra le righe appare indirizzato più che alle opposizioni al capo della Lega Salvini, che ieri sembra essersi mosso con molto attivismo intorno a questa vicenda, escludendo subito, prima ancora che qualcuno sollevasse il dubbio di non voler andare al Viminale, cosa che invece tutti pensano, visto che non è un segreto, che è ciò che sogna da tempo. E poi resta il fatto che a fare un'intervista che è sembrata pilotata è stato un esponente di Fratelli d'Italia. Che interessi ha Fratelli d'Italia ad aprire un caso, un altro come quello di San Giuliano, che potrebbe costituire un ennesimo motivo di crisi e di possibile rimpasto di governo? Linea allo studio.
Gravi i danni delle piogge che si sono abbattute da ieri su Molise, Abruzzo e Puglia. I presidenti delle regioni hanno chiesto lo stato di emergenza. Treni, strade e autostrade sono bloccate perché inagibili o per precauzione. Le precipitazioni hanno colpito anche il nord della Puglia. La voce del sindaco di Celenza Valfortore, Massimo Venditti.
In questo momento ci sono numerose frane in atto e in più abbiamo la strada provinciale 1, quella lì che collega Celenza verso la statale 17, per andare, per intenderci, verso Campobasso, è completamente chiusa. In tutte le strade comunali sono tutte oggetto di frane, no, le persone stanno bene, solo qualcuno che vive nelle contrade stanno senza corrente. Oggi pomeriggio i tecnici dell'Enel per intervenire verranno a mettere un gruppo elettrogeno, perché non hanno individuato il guasto, ma è in una campagna completamente allagata. Da anni che non piove, adesso con tutta quest'acqua, con tutte queste purtroppo necessità che ci sono nel paese. Però noi abbiamo formato la COC ieri dal comune, lavoriamo H24, ci sono i tecnici, ci sono gli operai del comune, un po' ci aiutano un po' con tutti quanti.
Era tutto per questa edizione, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.